Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Siamo arrivati alla lettura dell'ultimo capitolo del mio libro Rossini dintorni, che ho voluto intitolare Il filo d'Arianna. Aneddoti, interpretazioni passate ed attuali, mostre, convegni, tavole rotonde per avvicinare musiche inossidabili ed una personalità umana difficile e sfuggente, anche se autentica. Miriadi di luci pronte ad illuminare evoluzioni armoniche e tecniche, sviluppi artistici, problematiche umane. Il musicista più giornalistico di tutti i tempi si scontra con quell'ineffabile silenzioso alter ego che ha vivificato cronaca, storia e storia della musica. La sua arte fu capita subito con gioiosa immediatezza. Mai col pubblico ci fu iato, dubbio, perplessità o diffidenza. Banalissimi e insignificanti nella totalità della produzione artistica gli incidenti di percorso. Il suo silenzio, a riprova di un tangibile, diffuso affetto, fu accettato e interpretato, mai giudicato. Ma tutt'oggi stupisce la passiva accettazione da parte di critici, storici e psicologi di due Rossini antitetici tra loro, quasi a negare l'ininterrotto flusso esistenziale fra quotidianità e musica, fra creatività e nevrosi. Posto che le dichiarazioni di Gioacchino appaiono spesso contraddittorie, non è il caso di accettarle in toto, quali statici elementi di un puzzle ancora dissociato. Meglio piuttosto cercare un filo conduttore, una logica atta a vincolare strettamente psicologia e musica e magari a sussumerle. Sebbene già all'inizio del nostro secolo si accettassero con sufficiente distacco mentale le molteplici identità presenti in un solo individuo, ancora oggi la semplice dualità viene posta in relazione solo con la più problematica delle malattie mentali, la schizofrenia. Se amori, cucina, amicizie e ritratti umanizzano un Rossini poliedrico, la dualità fra creazione e silenzio destabilizza qualsiasi analisi, aprendo un insensato quesito su una sua possibile doppia personalità. Da quasi 200 anni si disserta sul Gioacchino creativo e sul Gioacchino silente. Il pericolo sotteso di una simile dualità può sfociare nell'incomprensione di entrambi. Il pesarese fu distimico e ciclotimico, ma non conobbe lo sdoppiamento della personalità. Continuare a considerare il silenzio come un evento serrato in se stesso e nella sua malattia potrebbe portare a scindere in due un ancor più inspiegabile Gioacchino e parallelamente regalargli un torto che non merita. Doverosa allora la ricerca di almeno un fattore in grado di collegare i due momenti rossiniani e rapportarli ad una generale, globale unità. Il modo più rapido e costruttivo per dipanare matasse artistiche e psicologiche è avvicinarsi alla creatività e alla sua ricezione. La potenzialità inventiva di ogni artista è un messaggio personale costituito solo in parte dalla sua opera. In realtà è uno sfaccettato vissuto inizialmente interiorizzato da chi lo fruisce senza lo scandaglio delle sue componenti. La creatività allaccia artista e pubblico su piani inconsci che superano e sovrastano ampiamente l'arte che ne scaturisce. esalta inoltre valenze affettive, che vengono intese più compiutamente attraverso lo studio comparato della vita e delle opere del compositore. Solo in parte ascrivibile all'intelligenza, è anche l'unico elemento in grado di collegare strettamente l'opera alla sensibilità e agli ideali dell'artista. Rossini più volte denunciò le fonti della sua creatività in due fattori, ritmo e melodia. Della melodia spesso sottolineò la facilità, l'immediatezza, l'urgenza con la quale gli si proponeva. Non doveva mai inseguirla, aspettarla o blandirla. Essa aveva per lui la naturalezza del respiro. Sul ritmo abbiamo già ampiamente ricordato la filosofia rossiniana, vedi caso, ancora una volta collegata alla natura e alla vitalità. Questi dunque i capisaldi della sua ispirazione. Tuttavia, posto che essi sono comunque elementi indispensabili e costitutivi di ogni musica, anche la più banale, dove trovare il personale legame o scintilla artistica, e ancor prima, quale il possibile anello con il suo vissuto? Dei mille aneddoti, dicerie e ricordi rossiniani, il solo veramente utile a collegare l'uomo con l'artista per successive approssimazioni è proprio quello che sulle prime appare più insignificante. Della sua permanenza a Lugo, il maestro ricorderà che il Dar di Mantice, lavoro che svolgeva nella bottega del fabbro ferraio, aiuta ad andare a tempo. Considerazione troppo ovvia in se stessa, ma poiché nell'ovvio spesso albergano le verità più profonde, se accettata quale confessione significativa, possiamo forse comprendere meglio alcuni processi interiori. Rossini, da di Mantice, negli anni fra la fine dell'infanzia e l'inizio dell'adolescenza, quelli più formativi della personalità, in quel periodo criticissimo dove si ricostruiscono equilibri interni, si strutturano alcune precedenti esperienze infantili, si palesano le prime aspirazioni artistiche. La banale occupazione al Mantice nasconde in vero una insospettabile adesione alla vita, poiché corrisponde all'esatta riproduzione manuale del ritmo cardiaco e della respirazione. In questo lavoro, più che in qualsiasi altro, realtà esterna e vissuto fisico si identificano totalmente. Anzi, possiamo sostenere che la stessa naturale fisicità si rinforza e si equilibra nel suo rapporto col mondo, una situazione che si verifica in maniera molto meno eclatante soltanto nel camminare. In assoluto, quindi, l'unico lavoro che non solo favorisca un più intimo contatto con la propria naturalità, ma anche, ed è questo il vero punto di partenza del nostro ragionare, con le origini del proprio esistere, è visceralmente con il legame ancestrale fra feto e genitrice. A questo proposito, è opportuno ricordare che fra gli organi sensoriali l'udito è il primo a formarsi ed è anche l'unico che può porre in nascituro in relazione col mondo protettivo del periodo materno. L'udito si forma al quarto mese dal concepimento e le conoscenze sonore acquisite dal feto diventano componenti della sua struttura biopsichica. Comprensibilmente, il primo rumore recepito è la scansione del cuore materno. Il graduale avvicinarsi alla vita è regolato da questo orologio organico che avrà il potere di tranquillizzare il futuro poppante al sopraggiungere delle prime ansie. Gioacchino, nel momento in cui stava per nascere non più alla vita ma al mondo, si trovò a percorrere un'esperienza ancestrale fattivamente e realisticamente ricreata con le proprie mani. In un periodo destabilizzante, quale quello dell'adolescenza, egli, dando di Mantice, ricreò, senza saperlo, quella ritmicità e conseguente tranquillità emotiva del periodo prenatale vissuto nel grembo di Anna Guidarini, sua madre. Questa esperienza può averlo aiutato sia nell'affrontare la vita che lo attendeva, sia a rinforzare quel primo riferimento artistico costituito, appunto, dal ritmo. Ma se a partire dal quarto mese del suo concepimento aveva cominciato ad intendere il battito cardiaco materno, in seguito, con l'affinarsi dell'udito ed estendendo la sua percezione del mondo, aveva sicuramente cominciato ad intendere in lontananza, confusi dai rumori del liquido amniotico, anche gli stessi gorgheggi della madre cantante. Al di là, quindi, della sua eredità cromosomica, il Gioacchino, non ancora nato, esperiva i due momenti principali della sua creatività, la melodia e il ritmo, e il viscerale legame con la madre dei cantanti era già compiutamente segnato. Quando inizia la sua battaglia contro l'uso improprio di abbellimenti e improvvisazioni, ricreando un ordine maggiore e implicitamente un più chiaro nitore ritmico, di fatto Gioacchino Rossini aderisce alla sua personale esperienza prenatale, ove sentiva le più o meno valide esecuzioni vocali scandite dal battito del cuore materno. Le libertà o concessioni interpretative accettate dall'arte rossiniana quindi non potevano essere altro che funzionali ad una generale fluidità ritmica naturale vissuta prima di nascere e rivissuta quando canticchiava per rendere meno noioso il lavoro al suo mantice. Un assunto artistico che si rinforzava anche nel grande affetto verso la madre. Un amore che lo portò perfino a giurare di non prodursi mai davanti a quel pubblico triestino che il 19 aprile 1802 aveva osato fischiare sonoramente Anna Guidarini durante il secondo atto della Semiramide di Sebastiano Nasolini. L'esperienza fu doppiamente drammatica per il piccolo, perché la Guidarini, fortemente turbata, ebbe un mancamento e lo stesso Gioacchino accorse sulla scena in suo aiuto. Rossini aveva 10 anni. L'esperienza ritmica di Lugo stava per essere affrontata. Nel frattempo, un simile shock andava ad annidarsi fra le sue ansiose esperienze prenatali. L'ansia è appunto il terzo ed ultimo fattore ascrivibile alla prenatalità rossiniana. Non dovettero certo essere sereni i primi 5 mesi di gestazione della giovane Anna. Portare una gravidanza senza essere ancora sposata doveva renderle quanto mai difficoltosi i rapporti sociali, specie in una piccola città dello Stato Pontificio. Se poi ricordiamo le illazioni circa la vera paternità di Gioacchino, possiamo facilmente ricostruire una situazione di ampio disagio. Poiché le ansietà materne vengono percepite e vissute anche dal nascituro, ci spieghiamo come lo strettissimo affetto per Anna fosse di fatto sostenuto da 3 piloni: ritmo, melodia e ansietà. Col senno dei secoli passati sorridiamo pensando che Rossini si rifiutò per sempre al pubblico di Trieste, giusto quella città che 100 anni dopo con il dottor Weiss doveva rappresentare la prima sede italiana della psicanalisi. Il paradosso è costituito dal fatto che proprio questa è l'unica scienza in grado di affrontare Gioacchino nella sua totalità umana e artistica. Il ritmo segnò la sua creatività tanto all'interno delle sue composizioni quanto come incessante stimolo al lavoro. Questo secondo aspetto fu di volta impersonato dai vari impresari, ancora dai cantanti e dall'eterna incalzante richiesta del pubblico. Si esaltava nelle spoglie dell'ansietà ancestrale e nel veloce sopraggiungere delle scadenze sempre più prossime. Cresceva quindi non soltanto nel suo aspetto qualitativo musicale, ma anche nella più banale quantità di lavoro. Ritornava a costituire quella stessa totalità esistenziale esperita nel grembo materno, ma via via si arricchiva di addentellati nevrotici, poiché non aderiva alla naturale conseguenzialità e metodicità. A tratti si allentava e per converso in altri momenti diventava spasmodico. Rossini era convinto che l'ansia aveva il potere di esaltare la creatività. Se questo per un certo periodo fu vero, poi si verificò l'aspetto contrario. Riuscì a paralizzarla. La ritmicità, a lungo compromessa dal suo sistema di lavoro, degenerò in nevrosi e la sua capacità compositiva si assopì. Probabilmente il suo ritmo vitale aveva bisogno di molte più regole o appuntamenti fissi di quanti egli stesso volesse ammettere. In nessun altro compositore la vita fu legata alla musica come in Rossini, e questa vita fluiva attraverso il battito del cuore materno. Non a caso sentì sempre la necessità di relazionare alla madre l'esito di ogni suo lavoro teatrale. Ricchissimo fu il loro rapporto epistolare. Il ritmo è quindi l'anello di congiunzione fra musica e silenzio. In Rossini la musica fu il suo ritmo, il silenzio la sua mancanza, o meglio la sua alternanza. Ritmo, caposaldo dell'ordine, del rispetto della regola, falsariga della fantasia. Quante melodie inventò ragazzo sul continuo ritmo del mantice. E la facilità compositiva non era forse sostenuta da un procedere secondo codificati schemi? Il ritmo è anche il ricordo del dovere, che per i cantanti doveva significare la soppressione di ogni protagonismo, e per il compositore, al di là di ogni appariscente disordine, la necessità di una chiarezza vitale. La nevrosi si paleserà quando le verrà concesso lo spazio, la libertà, la sufficiente aritmia per emergere. Perfino l'ansia, che si sviluppava sui binari dei famosi crescendo, era per lui un ritmo estremo, forse perché così intimamente legata al battito del cuore materno. Quando crederà di superarla nel benessere o nella mancanza di figli o in qualsiasi altra realtà, perderà il più vivo contatto con l'ispirazione. Così, parallelamente, la creatività svolgeva sull'ansia una funzione di preziosa valvola e, costringendola in un edificante dover essere, arginava le sue possibilità di sfociare in malattia. Questa comunque è una realtà parziale che non può essere completamente accettata. Si dice tra l'altro che egli abbia sofferto di inibizione psichica, perdita ponderale, debolezza, allucinazioni uditive, delirio di povertà, paura del suicidio, disturbi del sonno e stati di cupa disperazione. Cesare Lombroso, che lo vide nel 1852, lo definì decisamente pazzo. Certo, gli alti e bassi non erano mancati. Nel 1836 Mendelssohn lo trovò grande e grosso nel suo amore più idoneo e gioioso. Ma nel 1839, a seguito della morte del padre, ebbe una ricaduta. Dal 1855 fin quasi alla morte, godette di sufficiente benessere mentale. Se nella presenza-assenza del ritmo inteso in senso vitale troviamo la risposta all'intermittente creatività rossiniana, nel più specifico ritmo musicale, oscillante fra passaggi lenti e incisi veloci, troviamo la descrizione di stati ciclotimici molto vicini a quelli vissuti dal nostro. L'unico brano che nasce con il preciso intendimento di rappresentare questo stato psicologico è Malinconia e costituisce il movimento finale del quartetto per archi opera 18 numero 6, composto da Beethoven tra il 1798 e il 1800. Mentre i passaggi lenti sembrano comunicare una disposizione d'animo triste, quelli veloci sono forse più frenetici che euforici, cosa che in ogni caso non è necessariamente fuori tema. Le fluttuazioni di umore sono soprattutto evidenziate fra la battuta 195 e la 227, dove per ben 4 volte si passa dall'allegretto all'adagio, con gestioni e rarefazioni che costituiscono una vera e propria anticipazione musicale di quella che in seguito fu la personalità del nostro. Un anticipato tributo di comprensione affettiva offerto da un contemporaneo che all'epoca fu molto meno capito ed apprezzato di Gioacchino. Anche Beethoven viveva alcuni suoi personali silenzi, quelli della sordità, della incomunicabilità del divino, dell'ideale inesprimibile che eleva fra la terra e il cielo e di quest'ultimo ne respira già il profumo. Stretta fu la correlazione fra la sordità e la musica beethoveniana. Il suo mondo silenzioso fu preludio necessitante l'ideale ricerca timbrica, sonora e armonica della sua opera, il definitivo salto di qualità, di volontà, di ricerca e di catarsi. Nel momento in cui deciderà di ripiegare se stesso sotto gli effetti della sordità, Beethoven apriva la sua musica al richiamo dell'assoluto che attraverso la più alta sofferenza gli additava l'ascesa verso la più totale smaterializzazione. In questi termini, l'ideale fu vissuto da Beethoven come sfida, come fatto, come moralità e insieme come la più alta costrizione e libertà. Ebbe molti più amici di quanti il suo temperamento e la tradizione vorrebbero, ma la solitudine fu davvero sentita, in quanto l'ideale per mantenere se stesso non si impastoia nella comunicazione confidenziale, ma ricerca da solo la più alta manifestazione morale o estetica. La sordità silenzio beethoveniana fu una iniziale e insopprimibile sfida del destino. Quando il tedesco ne uscì vittorioso, divenne una vera e propria benedizione. Beethoven fu ed è una presenza ingombrante nella storia della musica. Gli ideali mettono sempre in crisi chi li sa ascoltare. Per contro, Rossini, anche se di ben più ampia stazza, ingombrante non lo fu mai. Difficile da accettare perché destabilizza il rilassamento psicologico dell'ascoltatore. La volontà di essere di Beethoven. A tutt'oggi la sua sordità è il boato più clamoroso nel mondo della musica. Per contro, il silenzio di Rossini è solo di difficile interpretazione. Mentre il Beethoven uomo a livello morale dialogherà per sempre con il suo pubblico, sconfiggendo ogni possibile senso di impotenza, il Rossini uomo, nel suo malato silenzio ed al di là delle sue ironiche pazzie, non si aprirà mai ad altra problematica che a quella della sua malattia. La disposizione di Rossini è egocentrica, senza diventare esemplare. Il suo tacere fu una continua attrazione per la curiosità e la comprensione, non per l'esempio. In parallelo, il messaggio beethoveniano è il più altruistico, si può, che l'umanità possa sentire. Indirettamente corrisponde al credo del self-made man e di tutti coloro che non hanno rifiutato la fatica di vivere. Con queste riflessioni ci sentiamo, accostando di soppiatto a quei paragoni che nell'introduzione tacciavamo di assoluto semplicismo e che nel capitolo Aneddoti e biografismi cercavamo di nobilitare nel concetto di schematismo. Pericolo sempre sotteso qualora si cerchi di rispondere alla nota domanda cosa rimane di. Ma anche insidia che qui tentiamo di aggirare con il confronto di due basilari personalità artistiche contemporanee. La coppia Rossini-Beethoven effettivamente rappresenta una programmata scacchiera di quadrati bianchi e neri. Se confrontati in tal senso, riusciamo anche a capire meglio come mai Rossini, amante del quotidiano, fu osannato dai contemporanei, mentre Beethoven, ricercatore dell'ideale, fu esaltato solo in seguito, quando fu proposta un'assimilazione fra l'uomo e l'artista. Comprensibilmente, non è stata mai attuata una totale identificazione fra Gioacchino e la sua musica, l'esatto contrario di quanto avvenuto per il musicista di Bonn. E nemmeno è un caso che gli storici chiamino Rossini familiarmente Gioacchino, mentre Beethoven mai Ludwig. L'ideale esige il rispetto e la distanza. Anche per questo la tanto aborrita graduatoria pone Beethoven parecchie spanne sopra Rossini. L'opposto sarà verificato nella risposta dei contemporanei. Dicono sia molto difficile convivere con l'ideale e con l'assoluto. È un obbligo perentorio a spogliare la propria vita dall'inutile, dal fatuo e dal vezzoso. Scelta faticosissima. Forse anche per questa ragione Wagner invidiava l'Italia quel torrente di gioia che era la sola musica rossiniana, edonismo di ritmo e colore, nel quale si compiva la parabola dell'opera settecentesca. Ancora un sentito riconoscimento a quel ritmo che nel nostro aveva svolto la funzione di un vero e proprio motore immobile, principio e fine della sua musica e del suo silenzio.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.